Megnetti, la puntata sì. su Oppenheimer e non solo, è andata molto bene. È
quasi come il film, possiamo.
Un po' meno del film, comunque dai.
Però siamo molto contenti, anche perché molto. Poi ci avete scritto in diversi per ringraziarci per la puntata e poi Paolo ci ha raccontato un aneddoto che vuole condividere con tutte le persone che ascoltano Ci vuole una scienza ed è effettivamente un bel aneddoto, Mautino.
Sì, Paolo ci ha scritto che la storia che poi ci ha raccontato gli era stata raccontata a sua volta nel 2006 da Nora Rossi, che era la vedova di Bruno Rossi, scienziato italiano di origini ebraiche, che prese parte al progetto Manhattan.
Rossi si era trasferito a Los Alamos per partecipare al progetto Manhattan sotto invito di Enrico Fermi e di conseguenza si era portato dietro tutta la famiglia, perché come vi abbiamo raccontato alla fine si viveva a Los Alamos visto l'impegno che c'era per sviluppare la bomba atomica.
Un giorno la lavatrice che avevano là si ruppe e Nora pretese di rimpiazzarla perché non aveva intenzione di fare tutto il bucato per tutta la famiglia.
E però a causa delle misure di sicurezza e segretezza del progetto Manhattan non era possibile far arrivare una nuova lavatrice e nemmeno far arrivare un tecnico per aggiustarla, perché il progetto era molto segreto e non potevi fare venire così facilmente qualcuno dall'esterno.
E quindi finì che Bruno Rossi, il marito di Nora, ed Enrico Fermi dovettero aggiustare la lavatrice.
E Paolo chiusa con un'osservazione che ovviamente è venuta anche a noi, probabilmente anche a voi mentre ascoltavate. Cioè, ho trovato sempre molto divertente questo racconto di un premio Nobel e gli scienziati del progetto Manhattan distratti anche solo per alcune ore dal dover prestare il loro genio ad aggiustare una lavatrice.
Tornando ai giorni nostri, oggi noi ci occuperemo di obesità e povertà, di vento solare, di anziane e cambiamento climatico e infine di una particolare scoperta nel cervello. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Megnetti.
Sì.
È tornato anche lui.
Aspetta, chi è tornato?
Lui, uno dei nostri ospiti fissi.
Forse ho capito.
Ascolta qui.
Noi abbiamo un'educazione alimentare interclassista, abbiamo un grande vantaggio. Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo comprano qualità.
Guardavo proprio il presentimento che potesse essere lui.
Parliamo del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che al meeting di Comunione Liberazione di Rimini, facendo un paragone con gli Stati Uniti, ha detto che i poveri da noi mangiano meglio, spesso meglio, dei ricchi. Le dichiarazioni del ministro hanno generato, come potete immaginare, molte polemiche, le avrete anche lette. Noi qui ne stiamo ben fuori da quelle polemiche, però vogliamo raccontarvi di una perspective che casca a fagiolo, che è stata pubblicata proprio ieri, giovedì 31 agosto, sulla rivista Science.
E quindi prima di proseguire vediamo che cos'è una perspective. Si traduce letteralmente con prospettiva, probabilmente l'avevate anche intuito, e benché sia pubblicata su una rivista scientifica, non è uno studio, questo è importante chiarirlo da subito. È semmai una revisione che presenta lo stato dell'arte della ricerca su un determinato argomento, ma con una componente che poi è anche speculativa, quindi si cerca anche di immaginare, di pensare che cosa ci potrebbe essere dietro un dato, un fenomeno. Gli autori di queste perspective possono permettersi di dire la loro sul tema, quindi in maniera anche visionaria o provocatoria, insomma per stimolare poi anche il dibattito su queste cose. Le riviste lo esplicitano e lo mettono molto chiaramente che si tratta di un testo di quel tipo, così che anche le persone che lo stanno leggendo sappiano con cosa hanno a che fare. Quindi con un testo che oltre ai dati presenta anche le opinioni degli autori.
Questa cosa di esplicitarla l'abbiamo fatta anche noi, quindi adesso possiamo procedere partendo dal titolo di questa perspective che riassume bene le tesi degli autori. Tradotto dall'inglese, il titolo è Domande senza risposta sulle cause dell'obesità. L'obesità, infatti, è un problema di salute pubblica diffuso su scala globale. Ne avevamo parlato nella puntata del 17 marzo 2023, che vi invitiamo ad andare ad ascoltare se non l'avete ancora fatto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di proporzioni epidemiche con una stima di circa 4 milioni di morti all'anno e tassi in crescita sia negli adulti sia nei bambini e con una distribuzione, come raccontavamo proprio in quella puntata, che si sta spostando dai paesi ad alto reddito a quelli a medio e basso reddito.
Gli autori della perspective ricordano che negli ultimi 50 anni sono stati fatti dei passi molto grandi nella conoscenza dei meccanismi di regolazione dell'accumulo del grasso corporeo, quindi per esempio dagli ormoni alla regolazione del senso di fame e sazietà, che può aiutare molto, ai geni coinvolti in alcune forme rare di obesità grave. Però nonostante questi progressi rimangono diverse domande chiave che devono essere ancora risolte sulle cause dell'obesità per contribuire a prevenirla oppure anche naturalmente a trattarla. Poi certo, sulle cause sappiamo che l'accumulo di grasso si ha quando le calorie immesse sono superiori a quelle consumate, quindi questo è proprio il dato di fatto di base ed è anche banale termodinamica legata appunto a quanta energia passa da una parte all'altra. Ma non c'è chiarezza invece sulle cause profonde che provocano questo scompenso e che sono il frutto dell'interazione fra geni e ambiente, quindi con tantissime variabili. Ci sono tante ipotesi in ballo, alcune sono più convincenti di altre, come spesso avviene, però nessuna è totalmente esaustiva e ci dà la spiegazione. E per questo magari Mautino possiamo fare qualche esempio.
Certamente, ne facciamo alcuni che sono elencati proprio in questa perspective. Uno di questi riguarda il cervello. Il nostro cervello integra i segnali provenienti dal corpo e registra le esigenze di nutrienti e anche di energia per modulare la scelta e anche la quantità di cibo che noi poi dovremmo consumare. I farmaci, di cui si parla molto in questi mesi e di cui avevamo parlato proprio nella puntata del 17 marzo, come per esempio l'Ozempic o semaglutide, agiscono proprio interferendo nella comunicazione tra i segnali corporei e queste aree specifiche del cervello. Però si sa ancora molto poco sul ruolo di altre regioni cerebrali coinvolte, per esempio, nella motivazione oppure nella ricompensa o nella formazione di abitudini. Sono tutti elementi che sono abbastanza rilevanti nel determinare certi comportamenti. Un altro esempio di cui si parla molto è quello dell'aumento dei cibi ad alta densità energetica, quindi insomma quelli molto calorici, rispetto a quelli a bassa densità energetica, quindi per esempio quelli che sono ricchi di fibre. La domanda che si fanno gli scienziati è se si tratta solo di calorie, quindi di termodinamica, oppure se ci sono anche dei segnali di qualche tipo che regolano il senso di sazietà e promuovono oppure limitano l'assunzione di calorie.
Alcune combinazioni di nutrienti, per esempio, potrebbero influenzare l'attività delle regioni cerebrali che sono coinvolte nella ricompensa e nella motivazione, promuovendo così il loro sovraconsumo. Però i meccanismi specifici anche di questi meccanismi rimangono poco chiari. Un esempio di questa ipotesi è data per esempio dai dolcificanti, e anche su questo trovate diverse puntate ormai che parlano di dolcificanti, ma anche di zuccheri e quant'altro. Dicevamo, i dolcificanti non hanno calorie o ne hanno molto poche, ma c'è il sospetto che possano interferire con il senso di sazietà e con la spinta ad assumere alimenti ad alta densità energetica. E poi arriviamo anche ai fattori sociali, come la povertà, di cui parlava anche a suo modo il ministro Lollobrigida. Il portale di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità Epicentro, per esempio, ci dice, e lo citiamo testualmente, sfatando un luogo comune abbastanza diffuso, l'obesità non è un problema dei ricchi, o almeno non solo. Le fasce di popolazione più svantaggiate dal punto di vista socio-economico tendono infatti a consumare più carne, grassi e carboidrati, piuttosto che frutta e verdura, e a curare meno la propria immagine e il benessere fisico.
Infatti è cosa nota ormai quasi a tutti che l'obesità sia legata alle condizioni economiche, soprattutto nei paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti, ma anche l'Italia. Secondo il rapporto Osserva Salute del 2016, che fa riferimento ai risultati dell'indagine multiscopo dell'Istat, nel 2015 più di un terzo della popolazione adulta era in sovrappeso, mentre una persona su 10 era obesa. Complessivamente il 45% dei soggetti adulti è in eccesso ponderale, come leggiamo dal rapporto dell'Istat, e appunto eccesso ponderale significa poi di fatto sovrappeso. Una delle cose che emergono da questo rapporto dell'Istat è una distribuzione nord-sud che ricalca molte distribuzioni nord-sud che ci sono nel nostro paese, in cui le regioni meridionali con reddito medio più basso presentano la prevalenza più alta di persone obese e in sovrappeso rispetto a quelle settentrionali.
Gli autori della Perspective su Science confermano sostanzialmente questi dati e questi andamenti, spiegando che questo vale appunto per i paesi ad alto reddito, mentre in quelli a basso e medio reddito la povertà tende a essere associata a un indice di massa corporea che è più basso. Le cause profonde, anche in questo caso, di questa disparità non sono note, o perlomeno non sono certe. Ma ci sono anche in questo caso delle ipotesi che sono legate all'ambiente sociale nel quale le persone vivono, oltre agli stress che li possono condurre verso un comportamento oppure un altro.
Uno studio pubblicato sulla rivista Obesity Reviews a novembre del 2022 individuava alcuni elementi ricorrenti nelle persone con obesità, come le avversità sociali all'interno della famiglia, alcuni esempi, genitori con un basso livello di istruzione, oppure una bassa posizione sociale, oppure la povertà, le insicurezze finanziarie, fino ad arrivare ai maltrattamenti o ad altri eventi negativi nella vita. Oppure, come dicevi tu Megnetti, lo stress cronico o ancora lo stigma della società che creerebbe una sorta di circolo vizioso che poi andrebbe ad aggravare la situazione. Quindi, in sostanza, quello che viene fuori dall'analisi di quella che viene chiamata letteratura, cioè dall'insieme degli studi condotti negli anni, è che se l'accumulo di grasso dipende sempre da un eccesso di calorie, come ci dicevamo all'inizio, che cosa porti a questo eccesso è tutt'altro che chiaro, benché esistano molti indizi e probabilmente anche molte cause diverse.
E in sostanza, per riuscire a contenere in maniera efficace questa epidemia, come è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci riguarda da vicino, anche perché poi ha dei costi sociali, è necessario indagare più a fondo le cause e poi anche produrre naturalmente degli interventi da parte dei politici, che forse non dovrebbero limitarsi a fare qualche dichiarazione un poco a caso, come abbiamo visto, e da parte di altre istituzioni, e poi naturalmente questi interventi non possono esaurirsi in un invito a comprare a chilometro zero o dal contadino di fiducia. L'hai mai vista un'aurora boreale, Mautino?
Certo.
No, aurore sì, va bene.
Ti ho stupito, eh? Sì, sì, l'ho vista una decina d'anni fa in Norvegia in un viaggio a gennaio, faceva un freddo, però c'era l'aurora boreale, insomma una sera almeno c'è stata l'aurora boreale, bellissimo.
Quella ancora mi manca, dovrò prendere ferie quest'inverno e andarla a vedere.
No,
per
no,
forza.
No, non puoi, non puoi.
Non posso, c'è da fare il podcast.
C'è da fare il podcast. Ecco. Però io lo so perché mi hai chiesto dell'aurora boreale, Megnetti.
Ma è così, per fare conversazione,
sì,
condividere
sì.
Con i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici.
Tu mi hai fatto ricordare questa cosa bellissima che mi è successa per poterci parlare di spazio, perché poi alla fine si va sempre lì.
Vabbè, ma cosa c'è di più bello e poetico dello spazio? Tutto
Devo
sommato,
farti
ma...
l'elenco?
No, è proprio una domanda retorica. E del resto le aurore polari sono causate poi dal vento solare, che è un fenomeno complesso, affascinante, sul quale iniziamo ad avere qualche conoscenza in più anche grazie alle osservazioni e alle sonde che abbiamo inviato in questi anni verso il Sole. E ci sono un po' di novità che vale la pena raccontare.
Ma infatti siamo qui apposta. Una di queste sonde si chiama Solar Orbiter, o SOLO per gli amici. Devo dire che l'acronimo, insomma, potevano scegliere qualcosa di meglio. Comunque potete immaginarvi questo SOLO come un satellite un po' particolare che invece di rimanersene in orbita nelle vicinanze della Terra si sta avvicinando al Sole, pericolosamente possiamo dire. È stato lanciato nel 2020 e ha la missione di raccogliere dati sulla nostra stella girandolo intorno e mantenendo comunque una certa distanza.
Sì, esatto, e qui, visto che dicevi che si avvicina pericolosamente, può essere utile farsi un'idea delle dimensioni e della scala di tutto questo. Il Sole ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri, quindi è circa 109 volte il diametro della Terra, quindi una bella palla, bella grossa. Ha una massa che da sola equivale al 99,86% dell'intera massa del Sistema Solare, quindi pensate a tutte le cose che vi possono venire in mente che ci sono nel Sistema Solare, i pianeti, tutte le lune e quant'altro. Ecco, pensate che il 99,86% in realtà è fatto dal Sole, quindi è quasi tutto Sole la massa del Sistema Solare. E a proposito delle distanze della sonda dal Sole, aggiungiamo anche che la nostra stella si trova a una distanza media dalla Terra di quasi 150 milioni di chilometri. È tantissimo per le nostre esperienze quotidiane, però è relativamente poco in termini astronomici.
E adesso che abbiamo qualche metro di paragone, possiamo dire che Solar Orbiter nel corso della sua missione si avvicinerà fino a 40 milioni di chilometri dal Sole, che è davvero poco considerato la gigantesca quantità di energia che produce la nostra stella. La sonda si avvicinerà periodicamente così tanto, quindi 40 milioni di chilometri, seguendo diverse orbite intorno al Sole e ha già iniziato a raccogliere dei dati importanti per studiare il vento solare, un fenomeno che è noto da molto tempo ma che non riusciamo ancora a spiegare nel dettaglio.
E anche qui un pochino di contesto può aiutarci. Il vento solare è uno dei frutti dell'attività solare, come avrete intuito, ed è in sostanza un flusso di particelle cariche che sfuggono di continuo alla nostra stella. Si propaga nello spazio interplanetario, cioè in quello spazio enorme tra un pianeta e l'altro, e investe qualsiasi cosa che incontri lungo il suo cammino. Quindi, per esempio, quando raggiunge la Terra, interagisce con il campo magnetico terrestre e porta alla formazione delle aurore che piacciono tanto a Mautino, di cui stavamo parlando prima. Sappiamo quindi che il vento solare esiste e abbiamo imparato a farci conti quando è accompagnato per esempio da potenti tempeste solari che possono anche causare dei danni alle telecomunicazioni, però non sappiamo di preciso dove e come si generi. Negli anni sono state prodotte diverse teorie per provare a spiegarlo, ma solo da qualche tempo e anche grazie a sonde come Solar Orbiter riusciamo a compiere osservazioni che siano più dettagliate per vedere nella pratica che cosa succede in quegli strati più superficiali e turbolenti della nostra stella.
Nel marzo dello scorso anno Solar Orbiter ha compiuto alcune osservazioni del polo sud del Sole che hanno permesso di identificare una miriade di piccoli getti di particelle cariche che vengono espulsi dall'atmosfera del Sole e che in precedenza sarebbero stati impossibili da rilevare perché non avevamo strumenti che fossero sufficientemente accurati. I nuovi dati potrebbero aiutare a capire qualcosa di più sulle scoperte degli ultimi decenni. Per esempio, da diverso tempo è nota un'associazione tra una parte rilevante del vento solare e dei buchi coronali, che sono, e qui Megnetti, dimmi se dico giusto,
vai.
Delle aree particolari dove la corona solare, quindi la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, diventa per qualche tempo un po' più fredda. Quindi ovviamente parliamo sempre in termini relativi, per quanto possa essere più freddo qualcosa che sta nel Sole. Mentre nelle altre aree del Sole il campo magnetico a un certo punto si ripiega su se stesso e torna indietro verso il Sole, quindi verso il centro, in corrispondenza di questi buchi coronali non c'è questo ritorno e il campo magnetico si allunga in profondità nel sistema solare verso un altro possibile polo.
Ecco, diciamolo subito, non è una cosa semplicissima da visualizzare,
no.
In più siamo un podcast e quindi se non avete un disegnino davanti è ancora più complicato. Però a proposito di disegnini, potete provare a pensare a quegli schemi dei libri di scuola, no? Quelli dove intorno a una calamita venivano disegnate le linee che vanno da un polo all'altro del magnete e che rappresentano il campo magnetico. Ora immaginate che una di quelle linee prosegua dal polo che la origina verso il margine della pagina e che invece non torni indietro verso l'altro polo. Con grandissima approssimazione possiamo dire che questo è quello che succede coi buchi coronali. E fatta questa parentesi, torniamo sul Sole.
Con cautela.
Con cautela sempre. Allora, un flusso continuo di particelle cariche può percorrere queste linee aperte di cui parlavo poco fa del campo magnetico ed è poi ciò che determina la formazione del vento solare. Però che cosa mette in viaggio queste particelle? Cioè cosa fa sì che a un certo punto partano e seguano queste linee?
Non è una domanda da poco, Magnetti. Per diverso tempo l'ipotesi più condivisa era che la corona solare è estremamente calda, tende quindi ad espandersi e nel farlo perde qualche pezzo che fluisce continuamente lungo le linee del campo magnetico. Molti anni fa, quando avevo visto le aurore, avevo paragonato questa cosa a i brufoli che scoppiano.
Ecco, i punti neri.
Esatto.
Perfetto.
Con questa immagine molto bella che adesso abbandoneremo subito, torniamo al nostro Solar Orbiter che ha fatto le sue rilevazioni, dalle quali sembra emergere qualcosa di diverso che fa mettere un po' in dubbio l'ipotesi che il vento solare sia prodotto da questo flusso continuo e tutto sommato stabile.
La grande quantità di piccoli getti che sono stati osservati dalla sonda sembra suggerire che il flusso non solo non sia uniforme, come si immaginava, ma anche che si origini in modo intermittente. Ogni getto dura infatti tra i 20 e i 100 secondi e c'è l'ipotesi che a ogni impulso emetta una grande quantità di particelle che alimenta poi il vento solare. Tutto questo è stato osservato in un solo buco coronale, però suggerisce che qualcosa di analogo possa avvenire anche negli altri buchi coronali che temporaneamente si formano nell'atmosfera solare. E se così fosse, la somma di tutti questi getti, che di per sé da soli sono poco energetici, potrebbe costituire una fonte importante per generare poi il vento solare. Come accennavamo anche all'inizio, Solar Orbiter non è l'unica sonda in orbita intorno al Sole. C'è anche Parker Solar Probe, e proprio questa aveva permesso in precedenza di rilevare altri piccoli getti con caratteristiche simili a quelle dei getti osservati da Solar Orbiter. Quindi, diciamo, le prove su questi getti iniziano a essere tantine.
Il Sole sta per raggiungere, o forse ha già raggiunto, il picco di attività che raggiunge ciclicamente ogni 11 anni. Se ne era parlato all'inizio di agosto, quando alcune eruzioni solari avevano causato dei problemi ad alcuni sistemi di telecomunicazioni proprio qui sulla Terra. In compenso, questi alti livelli di attività fanno molto contenti i gruppi di ricerca, oltre alle persone che vanno a vedere le aurore boreali, perché possono raccogliere molti dati e trovare nuovi spunti per i loro studi.
Se vi è rimasta un po' di confusione, è comprensibile, il tema è molto complicato e anche articolato, però il succo di tutto questo è che il vento solare sappiamo che esiste, vogliamo capire meglio come si forma e come poi arriva anche sulla Terra. E tutto questo darsi da fare per studiare il Sole potrebbe però apparire superfluo se non fine a se stesso, no? C'è qualcosa che del resto si dice spesso quando si parla in generale di ricerca spaziale. Però in realtà scoprire l'origine del vento solare può aiutarci anche a elaborare sistemi per difenderci meglio dai problemi che citava poco fa Mautino, e che possono poi riguardarci molto direttamente, al punto che magari non riuscite a mandare un messaggino su WhatsApp perché c'è la tempesta solare. Inoltre, poi, non dimentichiamoci che il Sole è l'unica stella che possiamo studiare da vicino e che può aiutarci a scoprire molte cose su stelle invece lontanissime che sono simili al Sole e che magari illuminano altri mondi e che probabilmente non potremo raggiungere mai. E poi comunque, Mautino, c'è anche il piacere della scoperta, la curiosità di capire come funzionano le cose, che spesso ci aiuta anche a capire qualcosa di più su noi stessi.
Quindi tutti in Lapponia quest'inverno a studiare.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Quando si parla di attivismo climatico, e negli ultimi tempi se ne è parlato molto, ci si riferisce quasi sempre ai giovani attivisti, identificando il movimento in alcuni personaggi che abbiamo imparato a conoscere, come Greta Thunberg, e in tanti altri che abbiamo visto protestare nelle forme più disparate. D'altronde lo si dice spesso, no? Che saranno proprio i giovani a pagare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico in atto. Ecco, la rivista Nature il 24 agosto ha pubblicato il racconto di una vicenda che ribalta un po' questa prospettiva giovanilista.
O almeno la ridimensiona, mettiamolo in questo modo. Ecco. Parliamo delle Klimasignorinnen, che è l'associazione delle donne anziane per la protezione del clima, un gruppo di oltre 2000 donne che ha portato il governo svizzero davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con l'accusa di non fare abbastanza per contenere i danni del cambiamento climatico. Infatti, per le Klimasignorinnen, il governo sta violando il loro diritto alla vita e alla salute a causa degli effetti sproporzionati che le ondate di caldo, per esempio, hanno sulla salute degli anziani e in particolare delle donne anziane.
Per dimostrarlo hanno portato in tribunale i rapporti del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, l'IPCC, nei quali si afferma che è praticamente certo che i fenomeni atmosferici estremi, comprese le ondate di caldo, sono diventati più frequenti e anche più intensi a causa proprio del cambiamento climatico indotto dagli esseri umani. Ma hanno anche portato in tribunale uno studio effettuato durante l'ondata di caldo estivo del 2003, dal quale è emerso che la maggior parte dei decessi in eccesso si è verificato tra le persone anziane e che le donne anziane in particolare correvano un rischio maggiore di morire rispetto agli uomini.
Questi dati sono stati confermati da uno studio recente che è stato pubblicato il 10 luglio scorso sulla rivista Nature Medicine e che è stato condotto dall'Istituto di Barcellona per la Salute Globale in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Salute francese. E nel rapporto è emerso che durante la stagione estiva del 2022 in Europa ci sono stati più di 60.000 decessi dovuti al caldo e tra l'altro il nostro paese era stato uno dei più interessati a causa della temperatura ben al di sopra della media storica per quel periodo. Le stime che sono riportate nello studio indicano anche che il caldo ha interessato le donne in proporzione maggiore rispetto agli uomini. Cita per esempio un 63% in più di decessi rispetto agli uomini, con l'incidenza più alta nella regione mediterranea. Quindi anche in questo caso parliamo di cose a noi molto vicine.
Il motivo di questa differenza di genere non è ancora del tutto chiaro. Nella puntata di oggi ci sono un sacco di cose che non sono ancora molto chiare, però è la scienza. L'ipotesi delle ricercatrici e dei ricercatori è che c'entri in qualche modo l'isolamento sociale. Le donne anziane hanno una probabilità maggiore rispetto agli uomini di vivere da sole, banalmente perché viviamo più a lungo, e questo potrebbe contribuire a non accorgersi in tempo degli effetti del caldo.
Non abbiamo ancora i dati aggiornati della mortalità dell'estate che abbiamo appena trascorso, però l'Europa è il continente che sta sperimentando il maggior riscaldamento, fino a 1 grado Celsius in più rispetto alla media globale. E le stime suggeriscono quindi che, in assenza di provvedimenti efficaci per contenere il problema, l'Europa dovrà affrontare una media di oltre 68.000 morti premature ogni estate entro il 2030 e si arriverà a oltre 94.000 entro il 2040.
Questo è il motivo per cui le Klimasignorinnen hanno protestato chiedendo alla Svizzera di ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra di oltre il 60% rispetto ai livelli del 1990, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, che puntavano a limitare il riscaldamento globale a non più di 1,5 grado Celsius rispetto alla temperatura preindustriale.
Se il caso svizzero avesse successo, allora il governo potrebbe essere costretto ad adottare misure di mitigazione efficaci per proteggere gli anziani dagli effetti delle ondate di caldo. E questo significherebbe agire per prevenire un ulteriore aumento di questi rischi, anche impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra in linea con quelli che sono gli obiettivi stabiliti proprio dall'accordo di Parigi di cui parlavi poco fa.
Il caso delle Klimasignorinnen si inserisce in una lista ormai abbastanza lunga di azioni che possiamo definire dal basso nei confronti dei governi. Nelle settimane scorse si è parlato della decisione del Tribunale Statale del Montana, lo Stato degli Stati Uniti, a favore di un gruppo di giovani che avevano intentato una causa sostenendo che le politiche statali di promozione dei combustibili fossili violavano il loro diritto a un ambiente pulito e sano. La rivista Nature, nell'articolo che racconta del caso delle Klimasignorinnen, elenca altri casi in Europa nei quali sono state avviate delle cause simili. Quello specifico di queste attiviste svizzere anziane è però il primo che coinvolge direttamente la Corte Europea per i diritti dell'uomo, alla quale viene chiesto di affrontare il legame tra diritti umani e cambiamento climatico. La sentenza non arriverà a breve, attesa per il prossimo anno, però un risultato queste attiviste lo hanno già ottenuto, aprendo la strada ad azioni simili anche, ovviamente, per le generazioni future.
E per chiudere questa puntata direi che possiamo andare un attimo in Australia.
Sarebbe bellissimo andarci davvero, non fossimo appena tornati dalle vacanze, però dai, Australia, koala, praterie sterminate, natura selvaggia, canguri.
Sì, però no, penso che parleremo di parassiti.
Dai.
È così, la scienza non si ferma davanti a nulla, è un duro lavoro, però qualcuno, eccetera, eccetera.
Siamo veramente degli attori nati, Megnetti.
Sì, siamo veramente bravi. Comunque, la nostra storia inizia nel gennaio del 2021, quando una signora di 64 anni arriva in ospedale nel New South Wales, che è uno stato dell'Australia, e dice di avere da 3 settimane mal di pancia e anche dei ricorrenti episodi di diarrea. Dice anche di avere spesso la tosse, fatica a dormire e anche dei sudori notturni.
Megnetti, sembra l'inizio di una puntata del Dottor House, e quindi adesso sarà lupus. La
come ci insegna, ecco, ma come ci insegna House, non è mai lupus. Comunque aspetta, perché c'è anche la svolta horror in realtà. Quindi questa signora arriva con questi sintomi, i medici fanno un po' di esami e alla fine diagnosticano una probabile infezione polmonare idiopatica, cioè in sostanza senza una causa chiara. Le prescrivono alcuni farmaci e nei giorni successivi sembra che le cose effettivamente inizino a migliorare. Passa però un po' di tempo, qualche settimana, e invece la paziente sviluppa tosse e febbre e di conseguenza deve essere nuovamente ricoverata. A questo punto i medici fanno altri esami e concludono che potrebbe trattarsi di una malattia autoimmune, che sono tra quelle più sfuggenti e complicate del resto da diagnosticare, e le prescrivono quindi un nuovo trattamento per vedere se tragga dei benefici.
Intanto siamo arrivati ai primi mesi del 2022 e la paziente inizia ad avere dei seri problemi a ricordare le cose, inizia anche a essere depressa. Visti i sintomi, i medici decidono di fare una risonanza magnetica alla testa e notano una sospetta lesione al cervello. In questi casi, se con la risonanza non si ottengono dei dettagli più specifici, c'è solo una cosa da fare, una biopsia, quindi prelevare un pezzetto del tessuto che si sospetta sia danneggiato e analizzarlo.
Siamo arrivati ormai a giugno del 2022, quindi è passato un bel po' di tempo dal primo ricovero e la paziente viene operata alla testa per ispezionare la lesione. E mentre sta operando, la neurochirurga nota che c'è qualcosa di strano proprio in quella lesione. Scosta un pochino il tessuto cerebrale e vede una struttura cilindrica simile a un filamento e sembra un corpo estraneo e decide a quel punto di asportarlo perché non dovrebbe essere lì. Ed è qui che con suo grande stupore, anche delle altre persone in sala avrebbe raccontato dopo la neurochirurga, si accorge di aver iniziato l'estrazione di un verme cilindrico, o per meglio dire di un nematode, ancora vivo. Era lungo 8 cm e aveva un diametro di qualche millimetro.
Questa era la parte horror, quindi.
Esatto.
Le analisi dopo l'operazione hanno poi permesso di stabilire che questo parassita era un esemplare di Ophidascaris robertsi, che è un nematode che vive all'interno dei pitoni tappeto, il cui nome scientifico è Morelia spilota, che sono molto comuni in Australia e che si chiamano così per via dei motivi sulla loro pelle che ricordano i disegni intricati dei tappeti orientali. I nematodi producono le uova all'interno dei pitoni tappeto e queste finiscono poi nell'ambiente con le feci del serpente. Le uova vengono poi accidentalmente ingerite dai mammiferi, per esempio quelli che mangiano l'erba, si schiudono al loro interno e il nematode inizia a svilupparsi. Quando un pitone tappeto caccia un mammifero infetto, viene infettato anche lui e quindi il ciclo torna a ripetersi, garantendo al parassita quindi di proliferare. È una cosa abbastanza efficiente, diciamo.
Sì. Nel loro studio da poco pubblicato su Emerging Infectious Diseases, i medici hanno spiegato che era stato impossibile diagnosticare da subito la presenza del parassita perché le larve del nematode sono molto piccole e i sintomi della paziente sembravano anche indicare altro, come abbiamo visto prima. Per dare l'idea, una delle mediche che si è occupata del caso ha detto proprio che sarebbe stato come cercare il proverbiale ago in un pagliaio e tra l'altro senza sapere che cosa dovessi cercare in quei primi momenti. Probabilmente non sapremo mai di preciso come la paziente sia entrata in contatto con il parassita, però i medici hanno comunque una buona ipotesi. Per esempio, hanno scoperto che la 64enne aveva l'abitudine di raccogliere alcune erbe selvatiche da usare in cucina intorno a un laghetto vicino a casa sua, in una zona in cui vivono diversi pitoni tappeto, perché comunque in Australia la natura è bella selvaggia. Non aveva mai avuto un incontro diretto con questi animali, però è probabile che una volta avesse raccolto delle erbe contaminate dalle feci di un pitone, con quindi il parassita, non le aveva lavate bene o magari non si era lavata bene le mani dopo che le aveva maneggiate e alla fine aveva ingerito involontariamente alcune delle microscopiche uova di quel parassita e da lì poi era partita la parassitosi.
Guarderò le ortiche con occhi diversi da adesso in avanti. Questo della signora è stato il primo caso di questo tipo ad essere stato scoperto, però c'è il sospetto che qualcosa di analogo accada con una frequenza maggiore, vista proprio la diffusione in Australia e in altre parti del mondo di questi pitoni tappeto. La probabilità che succeda ovviamente è molto remota, però è un buon promemoria sull'importanza di lavarsi le mani e anche di stare attenti a quello che si raccoglie.
Immagino che tu abbia già dei piani per questo weekend.
Immagini bene, Mignetti. Sarò a Strambino, in provincia di Torino, per un evento che si chiama Folle di Scienza, che è un raduno un po' folle di divulgatori e divulgatrici che arrivano da tutta Italia. Ci raduniamo lì per 3 giorni a discutere, lavorare, insomma, a fare cose, ma la cosa che può interessare a chi ci ascolta è che ci sono degli eventi aperti al pubblico sabato sera e domenica pomeriggio, per cui se siete in zona, nel Canavese, passate a trovarci.
Beh, una bella iniziativa, quindi ripetiamolo, a Strambino in provincia di Torino. Se invece avete curiosità, domande o osservazioni sulle cose che vi raccontiamo ogni settimana, ci potete scrivere a ci vuole una scienza@ilpost.it.
E vi ricordiamo che da qualche tempo nella descrizione delle puntate che trovate su tutte le piattaforme e sull'app del Post trovate anche i link alle fonti o agli approfondimenti collegati ai temi di cui ci occupiamo nella puntata, per cui insomma andate ad esplorare e a cliccare sui link.
E naturalmente anche sulle piattaforme e sull'app trovate tutte le puntate di Ci vuole una scienza, dalla primissima di 3 stagioni fa all'ultima, che è quella che state ascoltando adesso, quindi se ci avete trovati o scoperti da poco potete andare a recuperare un sacco di puntate, tantissime sono ancora attuali e potete anche poi attivare i vari tasti, segui e campanelle e quant'altro in modo tale da ricevere notifiche ogni settimana sull'uscita della nuova puntata.
Direi che abbiamo detto tutto e anche di più, per cui ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.